appunto, come ha detto Ilaria prima, volevo farvi vedere un caso concreto di una tutto l'iter che non è ancora concluso, perché mai si concludono gli iter scientifici, ce n'è sempre una che salta fuori all'ultimo momento, ma di come abbiamo studiato e sviscerato tutto il possibile fino ad oggi di un ammasso di galassie ad alto redshift. Quindi partirò, diciamo, da quando è stato scoperto e come è stato scoperto, cioè come è stato identificato più che scoperto, come è stato confermato, come è stato, quali misure sono state fatte per cui uno riesce a caratterizzarlo con delle informazioni vere, reali sulle quantità fisiche dell'oggetto, e quindi che cosa ne abbiamo tratto fino ad oggi di conclusioni e che cosa invece non abbiamo ancora. È proprio partito da una chiacchierata tra di noi, mio collega Stefano Andreoni, che probabilmente vedrete ogni tanto sulle scale quando salite, possibile incrociarlo, che appunto dice: ho trovato questo oggetto che potrebbe essere interessante, cosa ne facciamo? Questo, come vedete, 10 anni fa, non abbiamo finito, quindi quando dico un'ora da astronomo in realtà forse non è proprio un'ora.
Ma Z meno 2 cosa vuol
dire? Z circa 2, cioè Z è la misura del redshift. Il redshift è una misura di distanza.
Quindi non c'è appunto lo spazio, ma solo distanza.
La distanza. Il punto nello spazio è da qualche parte, non lo so, non me lo ricordo mai, lo devo andare a vedere, ma comunque è là, circa. Il punto fondamentale è, ho detto già due parole chiave che adesso vi spiego rapidamente perché forse non lo sapete o forse ve lo siete dimenticato. Comunque, parliamo di un ammasso di galassie, e un ammasso di galassie è un sistema formato da galassie che ha delle caratteristiche abbastanza specifiche per essere chiamato ammasso, che derivano da quello che abbiamo imparato guardando gli ammassi di galassie vicini a noi, dell'universo locale, e che noi vogliamo confrontare con gli ammassi ad alto Z, cioè ad alto redshift, cioè molto distanti da noi, che vuol dire più vicini all'epoca di formazione delle galassie, di questi sistemi, e quindi hanno importanza per capire qual è stato il processo evolutivo degli ammassi e delle galassie. Allora, gli ammassi sono appunto sistemi di galassie che hanno alcune caratteristiche. Sono in una zona ben definita tridimensionalmente, non solo sul piano del cielo, ma anche che siano veramente vicine fisicamente, di oggetti, di galassie che sono abbastanza simili tra di loro. Poi vedremo che cosa voglio dire. Deve essere una sovradensità di oggetti, un po' più alto della media circostante, e che siano legate gravitazionalmente, cioè che l'una sappia dell'altra, non sono messe lì a caso. Sono dei sistemi molto massicci, pieni di materia, non solo perché hanno tante galassie, perché hanno tanta materia oscura, che è quella che aiuta a tenerli insieme, e quindi hanno importanza perché attraverso di loro si sa dov'è la materia nell'universo, perlomeno la materia barionica, cioè quella fatta di materia come la conosciamo, più o meno, perché la materia non conosciamo niente, ma non importa, tralasciamo questo particolare. Quindi la prima cosa è scoprire questo ammasso di galassie, cioè bisogna trovare un eccesso di galassie che siano tra loro vicine in una zona ristretta del cielo e che siano dello stesso colore. In questo caso sono state usate le bande infrarosse, cioè intorno a 1-2 microni. Vi spiegherò poi anche perché, che cosa vuol dire, cioè come funziona questa cosa qui. Se questo fosse un cielo, un ammasso di galassie banale da scoprire. Sono questi 5 signori qui, che hanno tutte le caratteristiche di un ammasso, sono 5 persone vicine. Si distinguono dagli altri perché hanno caratteristiche abbastanza comuni, sono più o meno la stessa età, più o meno lo stesso cappello, più o meno sono vestiti tutti più o meno uguali, eccetera. Sono più vicini rispetto agli altri, quindi è un concentrato, sono uno spazio ben definito, sono tutti lì in circolo e sono legati tra di loro perché chiaramente parlano. Già se siamo in una strada di Barcellona è un po' meno ovvio che cos'è un ammasso di galassie, però io vi potrei dire, vabbè, prendiamo questo gruppetto qui di 4-5 persone, hanno delle caratteristiche abbastanza simili agli altri, a quelli di prima. Cioè mi sembra di vedere che è possibile che si siano fermati a parlare, quindi c'è un legame tra di loro, probabilmente sono degli amici. Il concetto è esattamente questo, con una grossissima differenza che è fondamentale. Noi qui abbiamo la percezione della terza dimensione, immediatamente, e abbiamo anche la percezione di tutta una serie di altre informazioni. È estate, il fatto che questa abbia la maglia gialla e questa bianca è assolutamente irrilevante, è una questione di stile, perché sono equivalenti avere la maglietta gialla o avere la maglietta bianca. Però sappiamo che uno è un maschio e uno è una femmina, sappiamo che la signorina sta andando verso il gruppo ed è più vicina a noi, e lo sappiamo perché abbiamo la terza dimensione, viviamo in questo mondo, lo conosciamo. Solo per dirvi come lo sappiamo, prima io avrei detto questo signore è certamente più alto della ragazza, perché visivamente io mi aspetto che sia più alto, perché lo vedo rispetto alle altre persone. Ovviamente invece se uno lo guardasse senza avere l'informazione della terza dimensione, questo qui è più piccolino di questa. Quindi queste sono le informazioni che noi nella vita comune abbiamo, guardando il cielo non ce le abbiamo. Quindi queste sono le informazioni che noi dobbiamo ricreare partendo da quello che il mondo il mondo astronomico ci regala. Se adesso proviamo a fare questo stesso gioco sul cielo, questo è un caso molto semplice. Ci sono una serie di galassie, sono tutte vicine nello spazio, questo ve lo dico io perché la scala è abbastanza allargata, e sono tutte abbastanza simili, sono tutte più o meno dello stesso colore, non particolarmente blu, un po' giallino, e si vedono, quindi rispetto al fondo, si staccano rispetto al fondo. Quindi uno dice, benissimo, questi qui sono oggetti di un ammasso. Anni dopo hanno misurato tutta una serie di informazioni ed effettivamente sono tutti questi che voi avete guardato e avete detto occhio. Vi serve la luce spenta per caso? Oppure va bene così? Sono tutti effettivamente oggetti di questo ammasso. Però, se ve lo faccio vedere su una scala diversa, questi sono gli oggetti che avete identificato prima, ma ce ne sono una serie di altri che non vi sarebbe mai venuto in mente di identificare come parte dell'ammasso, perché sono più piccolini, sono meno prominenti, eppure sono parte dell'ammasso, quindi anche quelli devono essere studiati. Per questo è importante avere la terza dimensione e avere le informazioni corollarie che ci permettono di capire chi sta dove, chi fa parte da questo signore, fa parte dell'ammasso, questo signore che gli è di fianco, che sembra molto simile, se lo riuscite a vedere con la luce, invece non lo è. E questo è importante da sapere, perché per sapere chi è chi. E quindi, avendo tutte le informazioni, uno può togliere tutto quello che non c'entra e studiare. Adesso, questa è una bellissima riproduzione fatta con un lavoro certosino, divertente, eccetera, eccetera. Però questa informazione, in maniera meno graficamente bella, ma numericamente importante, è esattamente quella che ci serve per dire: noi studiamo questi oggetti, di tutti gli altri ci dimentichiamo, li sottraiamo, li togliamo, ma per fare questa mappa qui, sia visiva sia per studiarla, c'è bisogno di una serie di informazioni che a prima vista uno non ha e se le deve andare a cercare. Ve lo dico subito, noi non abbiamo tutte queste informazioni in questo gioco che sto facendo, ce ne corre, per questo ci mettiamo 10 anni e ancora di più, ma comunque. Quindi, per selezionare il nostro oggetto, quello che stiamo studiando, come abbiamo fatto? Abbiamo usato dei dati di archivio, cioè qualcuno, un gruppo di ricercatori, ha deciso di fare delle osservazioni profonde del cielo in tante bande, cioè in tanti filtri. come per la macchina fotografica c'è il filtro che fa, seleziona soltanto una frazione dell'energia. E questo grosso progetto che hanno costruito, ce ne sono tanti, hanno preso le immagini con un telescopio, le hanno ripulite da tutto quello che sono le cose strumentali, i difetti, le hanno calibrate, cioè hanno dato dei valori che sono usabili in termini, che sono dei numeri usabili, cioè ripuliti dal fondo, ripuliti da tutte le cose che fanno parte del telescopio ma non fanno parte dei dati scientifici, e le hanno rese disponibili attraverso un archivio. Uno si collega a questo archivio, si scarica le immagini, le combina, come abbiamo fatto vedere l'altra volta che si possono combinare in diversi filtri in modo da capire che cosa viene fuori, e l'immagine che ne viene fuori è questa. Io adesso però spingerei la luce perché questa non si vede. Grazie. Perfetto. Perché sennò non si vede. E quello che stavamo cercando è di trovare una concentrazione di galassie che avessero lo stesso colore. In particolare cercavamo delle galassie, è stato selezionato la ricerca verso il colore rosso, in modo da capire se c'era questo famoso ammasso o no. Come vedete ci sono qui alcune galassie rosse, altre galassie gialle, qualcuna un po' blu, qualcuna bianca, ci sono due stelle, che ci sono sempre le stelle da tutte le parti. Perché ci serve guardare le galassie che hanno il colore rosso in questo gioco? Allora, il colore è abbastanza legato... Sì, forse adesso sì, poi gliela faccio rispengere. Grazie mille. Il colore è abbastanza legato al tipo morfologico della galassia. Cioè, ci sono le galassie che si chiamano ellittiche, che sono mediamente di forma ellittica, e sono mediamente formate da stelle di tipo più avanzato. Le stelle giovani, quelle che si stanno formando adesso, sono finite, o se ce ne sono, sono pochissime. E quindi queste galassie hanno un colore rosso. Man mano che si va verso oggetti che sono di tipo spirale, che hanno quindi un disco, delle braccia, dei bracci, non so mai se sono maschili o femminili, non importa. Allora il colore tende a diventare più blu, perché comincia a uscire una popolazione, a emergere una popolazione di oggetti più nuovi, più giovani, più massicci, che hanno un colore più blu, e quindi il colore diventa più blu. Questo come si traduce poi? Si traduce nel fatto che se noi prendiamo appunto i filtri che ci sono a un telescopio, questo è un esempio, questi filtri, per esempio il filtro G raccoglie luce in questa banda di energia o di lunghezza d'onda. Ovviamente se questo è uno spettro di una, se non ricordo male, di una stella di tipo A, una stella blu, questa è la lunghezza d'onda del blu e questa sono la lunghezza d'onda del rosso. Allora è chiaro che se noi prendiamo per misurare i colori, sostanzialmente si fa il rapporto, la differenza delle magnitudini, quello che volete, comunque si confronta quello che viene raccolto dal telescopio in questo filtro con quello che viene raccolto in quest'altro filtro. In questo caso, banalmente, quello che viene raccolto da questo filtro, se lo spettro, cioè se la distribuzione della luce in funzione dell'energia emessa dalla sorgente è di questo tipo, sarà più alta qui che qui. Se noi adesso invece ci mettiamo lo spettro della galassia, non so se lo riuscite a vedere, che è questo qui, ha uno spettro rispetto a quello della stella completamente diverso, quindi il colore sarà diverso. È tutto qui. Poi come si calcola è un po' più complicato di così, ma il concetto è questo. E cosa succede? Questo colore cambia anche con redshift, perché sapete che più gli oggetti sono lontani, più lo spettro tende a spostarsi verso il rosso. Quindi se questa è la stessa stella di prima, che vi ho fatto vedere prima, il rapporto tra il colore, tra la luminosità, il flusso che uno misura in questa banda e in questa banda per la stella a Z0, cioè qua, sarà ben diversa da quella se invece l'oggetto è molto più lontano, perché banalmente questo è diventato basso e questo è diventato alto, mentre qui questo era alto e questo era basso. Quindi è chiaro che cambiano. E questo cambia ancora di più se voi spostate il redshift, più spostate il redshift, più dovete andare nelle bande infrarosse. Ecco perché noi andiamo a cercare, volendo andare a cercare un oggetto ad alto redshift, cioè tanto distante tra noi, abbiamo dovuto spostare il nostro interesse da questa zona di flusso, 5.000 angstrom, che è appunto 5, a questa zona qua. Per questo abbiamo cercato l'infrarosso. E questa, grazie, è di nuovo la stessa di prima. Per capire se c'è un eccesso di galassie rosse da qualche parte, non c'è come prendere dei pezzettini di cielo e confrontarli. Banalmente, prende le stelle, le galassie che ci sono in questa zona, di rosse ce ne sono poche. Qua comincia ad esserci già ne dai più, qua ce ne sono di nuovo poche. Ovviamente questo viene fatto con un software, no? Non così. E alla fine, casualmente nel centro dell'immagine, perché così l'ho scelta io, ci sono un po' più di galassie rosse. Come vedete, ve ne faccio vedere alcune, ma ce ne sono molte di più. Quelle signore lì sono le galassie che noi stiamo andando a cercare. E se sostanzialmente confrontiamo il numero di galassie, se confrontiamo la distribuzione dei colori delle galassie in questa zona di cielo con le distribuzioni dei colori delle galassie negli altri quadratini che vi ho fatto vedere presi a caso, e poi semplicemente costruiamo questo istogramma, cioè il numero di oggetti che hanno questo colore in funzione del colore, si vede subito che questa curva qui ha un picco a 50 per il colore 2, mentre la media di tutte le altre ha un picco a 20. La distribuzione di colori, vedete, è simile, ma in questo caso, in questo campo particolare, in questa zona di cielo particolare, ce ne sono una volta e mezzo quelle che ci sono nella media. Cioè, se la media ha 20 galassie per unità di quadretto, questo quadretto ne ha 40, 50. Io questo lo chiamo un eccesso. C'è un'altra peculiarità degli ammassi che noi abbiamo scoperto agli ammassi vicini, dove abbiamo invece tutta una serie di informazioni, e cioè che le galassie dell'ammasso hanno questo, che bravo che è, non devo neanche dirlo, troppo bravo, che hanno questa relazione tra questo legame tra il colore e la magnitudine apparente, cioè la luminosità che emettono. Siccome sono oggetti tutti alla stessa distanza, la luminosità apparente corrisponde alla luminosità intrinseca, perché c'è solo il fattore di distanza di mezzo, quindi cambia solo questa scala, non cambia niente. E siccome sono galassie ellittiche, che sono abbastanza simili tra di loro, questa cosa si corrisponde abbastanza alla massa. Quindi, mediamente si vede che questo qui è il caso dell'ammasso di Coma. Le galassie che sono di tipo ellittico per la stragrande maggioranza si distribuiscono, creano una zona abbastanza ben individuata, dove ci sono galassie di questo colore, perché sappiamo che sono rosse, di questa faccia, cioè ellittiche, queste le vediamo, i pallini, questi strani, sono membri dell'ammasso, quindi questa sequenza di galassie sta in questa zona ben definita e definisce quello che si chiama la relazione colore-magnitudine dell'ammasso, ed è una caratteristica dell'ammasso di Coma. Ci sono poi anche delle altre galassie che non stanno qua sopra, che sono un po' più blu, oppure che sono un po' più deboli, queste sono le più brillanti, queste sono le più deboli. Poi ci sono anche delle altre galassie di cui abbiamo la distanza, che però sono quelle di background che noi dobbiamo togliere, sono le croci, e poi ci sono anche quelle altre di cui non sappiamo niente, perché intanto ogni spettro di questo, per ogni osservazione di galassia per ottenere lo spettro costa in termini di tempo, in termini di strumenti, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto uno si ferma. E c'è questa relazione che definisce le galassie dell'ammasso, cioè se uno trova una relazione di questo genere in una zona di cielo, il sospetto che sia una situazione analoga a questa è alto. E nella zona del nostro oggetto non ci sono più 1000 galassie come ce n'erano prima, ce ne sono 25-30, però quelle che a noi interessavano del colore rosso stanno in una zona abbastanza ben definita, ci piace molto, e in un'altra direzione forse ce n'è una in quella zona lì, quindi di nuovo siamo sulla buona strada per definire l'ammasso. A me, essendo sulla buona strada per definire l'ammasso, uno dice: aspetti, no, non è ancora urgente, che cosa devo fare per avere la conferma che quello che ho detto, che io ancora non ho nulla di certo, ho delle cose che dicono: guarda che lì è probabile che ci sia un ammasso, però non ho ancora una misura. Devo avere una misura di qualcosa abbastanza importante. Allora, grazie. Questo qui è sempre il solito ammasso di coma di prima, questa volta invece è una bella immagine. E se vi ricordate, quelli che avevano fatto il corso base, una delle maniere per dimostrare che le galassie sono in una zona di cielo e sono legate fra di loro, quindi esiste della gravità che le tiene insieme, uno dei modi è quello di andare a vedere se hanno un'emissione X. L'emissione X è l'emissione del gas caldo intrappolato tra le galassie, e quindi se c'è un'emissione X di questo genere per un ammasso, che è la cosa rossa, noi, la nuvola rossa, diciamo, noi possiamo dire: benissimo, abbiamo una prova un po' meno indiretta, abbastanza solida, che lì c'è effettivamente, che in quella zona lì c'è un qualcosa che tiene insieme le galassie, quindi si può chiamare ammasso. Per cui siamo andati alla ricerca del gas caldo che c'è nella banda X, facendo una proposta di osservazione, questa è un'altra, ma sono tutte uguali, in cui uno scrive il nome, chi è, il titolo, quanto tempo vuole osservare, ma dà un abstract per dire: questi sono i miei obiettivi, poi ci aggiunge quattro o cinque pagine di testo in cui si spiega bene il contesto, quali sono gli obiettivi specifici, quali sono i risultati che si vogliono ottenere e quali cosa ci si aspetta di poter ottenere e come vogliamo farlo, cioè se vogliamo osservarlo con lo strumento A, con lo strumento B, con lo strumento C, tutti e due, eccetera eccetera. Come vi avevo detto le prime volte, molte volte uno fa la domanda e gli dicono: mi dispiace, non è stato bene, non eri all'altezza, c'è qualcun altro che ha scritto meglio di te, eccetera eccetera. Questa volta ci è andata bene e abbiamo trovato il gas, e quindi quello che noi avevamo postulato precedentemente ci è andata bene, è vero, questo qui è effettivamente un gruppo di galassie legate tra di loro, però ancora non sappiamo quasi niente di dove sono queste galassie, perché abbiamo questi colori, abbiamo questa misura del gas, sappiamo che questo oggetto c'è, esiste ed è un ammasso, ma dove sta? A che distanza sta? Noi avevamo detto che era a uno z circa 2, e come lo avevamo detto? Adesso dobbiamo andarlo a misurare. Allora, dobbiamo misurare la distanza per ricavare poi invece tutte le altre informazioni che ci servono, sia capire davvero gli oggetti che sono davanti, che sono di dietro, che sono di fianco, che bisogna eliminare, sia sapere veramente quali sono le quantità intrinseche degli oggetti. Sono delle galassie brillanti, sono delle galassie deboli, sono delle galassie che assomigliano alle galassie che formano gli ammassi oggi, oppure sono completamente diverse. Hanno la stessa massa, hanno masse diverse, l'ammasso in totale assomiglia alle masse degli ammassi che vediamo oggi, oppure c'è stato qualcosa per cui questi oggetti sono diversi da quelli che vediamo oggi? Se sono diversi, devono esserlo per forza, perché se è vero che sono lontani, sono comunque diversi, devono evolvere. Però è possibile che quello lì sia l'ammasso quando era giovane e quello che vedo oggi è l'ammasso un po' più maturo, e nel frattempo so come passo dall'uno all'altro. Per avere questo, per ricavare questa informazione, ho bisogno di misure. La prima misura, se parte, ma l'altro giorno, ma prima abbiamo visto che partiva, adesso devo farlo partire di nuovo. Avevamo fatto a suo tempo un piccolo video per far capire come, non avendo ancora una misura del redshift, però avendo una misura dei colori, avevamo stimato quanto era lontano questo oggetto. Ho detto all'inizio Z2, questo si basa su Z2, e vediamo se riuscite a capire come da questo video, se no poi...
In questa animazione i pannelli di sinistra mostrano l'immagine dei due ammassi di galassie più distanti conosciuti, JKCS 041 e IRC 0218A. Pallini azzurri e verdi rappresentano la distribuzione delle loro galassie nel piano colore e magnitudine. Possiamo notare che le galassie non si distribuiscono in modo casuale, si concentrano intorno alla sequenza evidenziata nelle due figure da una linea rossa. Le galassie di JKS 041 sono più rosse delle galassie di IRC 0218A. Questo significa che l'ammasso JKS 041 è più distante di IRC 0218A. Il colore della sequenza rossa, infatti, è un'ottima misura della distanza dell'ammasso, perché dipende in modo semplice dal redshift, come indicato dalle curve nel pannello di destra per vari modelli della forma spettrale delle galassie. All'aumentare del redshift, il colore, qui rappresentato nell'asse delle ordinate come Z' o meno J, diventa sempre più rosso. Ciò è dovuto alla forma dello spettro delle galassie della sequenza rossa. Esse emettono meno a lunghezza d'onda minore di 4000 angstrom che a lunghezze d'onda maggiori. Mano a mano che il redshift aumenta, il filtro blu, qui chiamato Z', campiona lunghezze d'onda via via più corte, raccogliendo sempre meno fotoni. Di conseguenza, poiché la componente blu viene depressa, il colore dell'oggetto arrossa. Quando il redshift di IRC0218A corrisponde a Z uguale 1.625, la sequenza rossa ha colore Z'-J uguale 1.68. Per avere un colore Z'-J uguale a 2.0, come nel caso di JKCS041, occorre spostarsi a redshift ben più elevati, fino a Z uguale 2.2, ovvero a una distanza di circa 10 miliardi e 620 milioni di anni luce. Ciò significa che l'ammasso di galassie JKCS 041 è stato incredibilmente precoce. Si era già formato quando l'universo aveva poco più di 3 miliardi di anni, meno di un quarto della sua età attuale.
Ok, questo qui lo avevamo preparato e sostanzialmente vi dice in un minuto e mezzo quello che ho cercato di spiegarvi prima, è come ci si arriva e come queste informazioni possono essere usate per dare una stima, se non almeno approssimativa, non precisa, perché l'unica maniera di averla precisa è di avere appunto una misura di uno spettro. Però dice effettivamente la nostra scelta di usare quei filtri, di selezionare quelle galassie che hanno un colore in quei filtri che si aggira intorno a 2, considerando che ci sono tutti oggetti che si dispongono sulla sequenza della colore magnitudine, tutto sommato vuol dire che avevamo scelto un oggetto, cioè avevamo cercato di selezionare e siamo riusciti a selezionare un oggetto che aveva le caratteristiche che noi volevamo. Sì.
Ma partenza.
Allora, z è la misura di quanto si sposta per effetto, diciamo, quanto si sposta per l'allontanamento, la velocità di allontanamento della galassia, una riga di riferimento. Quindi parlare di z è come parlare di distanza da noi ed è come parlare di tempo all'indietro nell'età dell'universo. Cioè gli oggetti più lontani da noi, gli oggetti che si allontanano da noi più velocemente, vuol dire che sono più lontani da noi, cioè vuol dire che la luce emessa da quegli oggetti ci ha messo più tempo ad arrivare da noi. Quindi vediamo quegli oggetti quando erano in fasi evolutive molto più giovani, cioè quando avevano un'età loro molto più giovane di quella di adesso. Se lo spostamento è piccolo, vuol dire che l'oggetto è vicino a noi e quindi è coevo, cioè è coetaneo nostro. Se invece il redshift è grande, la distanza da noi è grande, vuol dire che la luce è partita molto tempo fa e quindi quello che noi vediamo è quello che la galassia o l'oggetto ha emesso tanto tempo fa. Quindi quando l'universo, in questo caso tantissimo tempo fa, quando l'universo era veramente giovane. Due in questo caso. Non è vero, sarà 1.803, ma allora dicevamo che era 2. Il che vuol dire 10 miliardi di anni. Esatto. 10 miliardi di anni luce da noi. Insomma, di anni da noi vuol dire che, che la luce ci ha messo 10 miliardi di anni ad arrivare da noi.
Possibile, diciamo.
Allora, no, dovrebbe esistere ancora, perché le galassie ci mettono di più a morire. Questo è un galassico, quindi ecco. Le galassie ci mettono di più. Quello che è abbastanza sicuro è che se noi lo potessimo osservare oggi non sarebbe fatto così. Perché le galassie si muovono, le galassie evolvono, le galassie cambiano, gli ammassi si muovono, potrebbe aver trovato un altro ammasso vicino, sia diventato una cosa diversa. Ma è proprio per questo che se noi riusciamo a è come se noi potessimo fare la fotografia, di me bambina, di me a 10 anni, di me a 20 anni, di me a 50 anni, e uno dice: però sono fotografie, oppure la fotografia di un bambino di 5 anni, di un bambino di 10 anni, di un bambino di 20, eccetera, e uno da lì, è chiaro che la fotografia del bambino di 10 anni oggi è diverso, però la fotografia sua di quando aveva 10 anni, confrontata alla fotografia mia di oggi, permette di capire che prima uno è un bambino, poi magari facciamo, siamo femmine tutte e due perché è così più semplice, però potrebbe anche cambiare, però se uno ha tutte le fotografie della vita, non della stessa persona, perché ovviamente non lo posso più vedere quell'oggetto lì, perché se ci ha messo 10 milioni di anni a venire da me, il prossimo raggio lo vedo tra qualche... Però se io riesco ad avere le fotografie dei diversi stadi della crescita di una persona, di persone, una, due, tre e quattro a età diverse, riesco a capire che cosa succede. Cioè, prima uno è basso, poi cresce, diventa più grande, poi gli crescono i baffi e la barba, poi perde i capelli, non so, adesso tanto per fare delle banalità, però è così che si ricostruisce come è evoluto l'universo. Certo, se il bambino aveva tre gambe e l'adulto ne ha due, i casi sono due. O c'è qualcosa per cui a 10 anni il bambino ha tre gambe e a 20 ne ha persa una e diventano due, oppure quel bambino lì non è un antenato nostro, non è un alieno di un'altra razza, magari è un cane, o un cane poverino ne ha quattro di gambe. Comunque, no. Per cui io devo riuscire, avendo una serie di fotografie, a capire se la fotografia di quella cosa lì è la fotografia di un bambino, cioè di me da, come potevo essere io da piccola, oppure se è la fotografia di un cane, per riuscire a capire se dalla fotografia lì ne esce una persona come noi, oppure ne esce un cane mastino. Sostanzialmente, in poche parole, è questa, esattamente questa cosa qui. Il problema è che noi, mentre a casa nostra abbiamo le fotografie di quando eravamo piccoli, eccetera, eccetera, qui abbiamo la fotografia, una di un signore, una di un altro, non sappiamo se sono fotografie di bambini umani o se sono fotografie di cani, di gatti, di uccelli, di serpenti. Quindi, prima bisogna capire come cosa vogliamo trovare? Vogliamo trovare gli umani, benissimo, allora dobbiamo trovare qualcosa che assomigli a un umanoide piccolo. Se poi invece di avere una persona con una testa, due gambe, due braccia, troviamo un serpente lungo, rimarrà sempre il dubbio se dal serpente siamo diventati uomini, però se troviamo qualcosa di intermedio che sarà il serpente, e crescono qua due braccia e due gambe, bene, se l'intermedio il serpente rimane serpente, il serpente non è un nostro antenato. Mi dica.
Scusi, ma la registrazione delle missioni, quanto è durata, quanto dura un esperimento? Nel senso che si vede certe volte anche la fine dell'emissione? No.
Sono fotografie.
Ah.
Cioè, allora, l'osservazione è durata due giorni e mezzo.
Sì.
Quella di.
Ma se non la facesse durare 10 anni di fila, avrebbe
un...
Questa cosa qui sono 10 miliardi di anni,
sì,
per vedere una differenza.
Sì, però qualcuno potrebbe avere qualche cambiamento.
Certamente, no, assolutamente sì, non in questo caso. Se la sorgente è una sorgente che varia nel tempo, dove per tempo si intende tempo umano, ovviamente osservarla o di fila oppure ripetutamente, certo che si vedono i cambiamenti, però non sono i cambiamenti che ci fanno capire com'era allora e come sarebbe oggi, sono i cambiamenti sempre legati a quel periodo specifico della vita di quell'oggetto, cioè lo starnuto. Signore che starnuta, se noi sappiamo che il signore starnuta, dobbiamo, allora, no, lo guardiamo tante volte, lo vediamo che prima è sereno, poi a un certo punto diviene tutta la faccia storta, fa lo starnuto e poi va avanti, ma sempre in quel momento lì, è sempre quella fase specifica della vita dell'individuo, per cui è possibile vedere un ciclo di un cambiamento, ma è un ciclo di un cambiamento su tempi scala umani, nostri, forse anche di più, nel senso che esistono anche delle differenze tra le lastre che sono state prese nell'Ottocento e le lastre che, oppure le fotografie che vengono fatte adesso, e uno può confrontare com'era qualcosa nell'Ottocento rispetto a com'è oggi, quindi sono 150 anni, 200 anni, questi cambiamenti si riescono a vedere, ma sono comunque cambiamenti di 100 anni su una vita di qualche miliardo. Quindi
io pensavo al paragone tra due ammassi diversi, semmai in questo senso li volevo.
I due ammassi li vede soltanto al momento A e al momento B. Non sono lo stesso, e l'unica speranza è cercare di trovare se l'uno può essere diventato l'altro, oppure se quello che è oggi deriva da, cioè dipende se vuole andare da una parte o dall'altra. C'era il signore prima, poi arriva.
Di che colore era la nostra galassia?
Blu, abbastanza blu.
Però c'è un po' di contraddizione, ma se è mosso la due stelle, dice questa è rossa, questa è.
Deve sommarle tutte.
Quindi è una roba arancia.
No, deve sommarle tutte, dipende da chi vince. Cioè.
Per quanto ho capito, se no. Masso di galassie come se fossero tutte quelle,
non tutte, Non tutte sono...
Perché allora i colori sono diversi.
Certo, certo, ma infatti l'ammasso di galassie è definito dalla sequenza principale, la sequenza lì, che invece sono tutte molto simili. Però, e non so se avete notato, la famosa riga che, diciamo, che individua il piano cambiava leggermente di inclinazione, perché dipende da come variano i colori man mano che si spostano. È già più difficile, però vediamo se riesco a tornare indietro e farvelo capire in questo grafico qua, che non è banalissimo.
La nostra galassia è Z0, quindi siamo dentro,
certo. Sono vicino. Questo cambiamento che io ho spostato, che non ho io, signori che hanno fatto questa slide, hanno spostato rigidamente, no? L'hanno spostato così per far capire, però è un po' più complicato di così, perché non è che proprio né si sposta rigidamente, perché si sposta rigidamente ma in funzione della lunghezza d'onda, quindi si allunga anche un po', non è una traslazione, ma è una traslazione deformata. E quindi in funzione delle cose cambia un pochettino. E poi dipende ovviamente anche dalle caratteristiche del filtro, cioè, ci sono quelli che trasmettono di più, quelli che trasmettono di meno, quindi ci sono tutta una serie di aggiustamenti che ci siamo quindi 6 anni e poi non so neanche se li so tutti neanch'io. Per cui non è così semplice, cioè è semplice il concetto, poi... Dopodiché la nostra galassia è assolutamente Z0, anzi la nostra galassia non ha Z. Andromeda è a Z0.
Troppo vicino.
Quindi è un ammasso.
Allora, noi siamo una galassia, Andromeda è un'altra galassia, Andromeda e noi è la galassia... Via Lattea, grazie, sono parte probabilmente di un gruppo locale che non è proprio un ammasso, perché sostanze perché sono poche, ma è un ammassetto, un gruppo, e infatti c'è un'attrazione reciproca tra le due galassie e anche tutte le altre. Quindi noi e Andromeda siamo in un gruppo che si chiama gruppo locale, e si chiama gruppo locale perché è locale. Non c'è neanche Z, nel senso che è talmente piccolo che lì si parla di distanze invece in parsec, non solo, ma credo che questo non mi ricordo più, però sono abbastanza sicura, siccome ci stiamo avvicinando, casomai sarebbe negativo, che però è un effetto locale, non è vero che, cioè è vero che noi ci stiamo avvicinando, ma a quel punto non vale più la legge di espansione, perché noi siamo una cosa sola, cioè noi ci muoviamo rigidamente nello spazio fuori, noi e Andromeda rispetto agli altri, poi che noi ruotiamo l'uno intorno all'altro non c'entra con invece l'espansione dell'universo, perché noi ci scambiamo, anzi ci avviciniamo. Se ho finito faccio la sera.
Se ho capito bene, lo Z rosso, il red shift, è la lontananza.
Esatto.
E quindi di conseguenza quello che vediamo in realtà è giovane.
Esatto. Quindi, cioè noi vediamo quello che è stato emesso allora, esatto.
Quando invece vediamo più vicino è più vecchio.
È più vecchio nell'età dell'universo.
Esatto, quello volevo chiedere.
Non è detto che sia più vecchio.
Se è uno. L'ammasso che vediamo è più vecchio, cioè quello che c'è dentro.
Allora, sì,
allora
se l'universo nasce a Z maggiore di 20, a Z2 è giovane, un bambino, a Z1 è un adulto e oggi è quello che gli capita di essere. Esatto.
Quindi le stelle che vediamo a Z1 sono comunque più vecchie dal punto di vista del nostro studio. Studiamo una roba più vecchia rispetto a quello che studiamo.
Come al solito è un po' più complicato di così, perché è vero che sono una generazione successiva rispetto alle Z2, però potrebbero essere più giovani.
La formazione.
Nel senso che si possono essere formate ieri l'altro. Esatto.
Non ci danno questa informazione per
cui. Ce la danno altre cose.
In altri modi.
Cioè ce la danno in altri modi. Se sono blu, si sono formate allora. Perché le stelle si evolvono più rapidamente di questi tempi scala, quindi non mi ricordo più quali sono i numeri esatti, quindi non credetemi, però le stelle blu, quelle molto massicce, molto calde, che hanno un colore blu, vivono poco, vivono qualche milione di anni, quindi se a Z1 ci sono delle galassie blu, quelle si sono formate dopo quelle rosse a Z2, anche se a Z1 l'universo è più vecchio di Z2.
Perfetto.
È mica semplice la vita, c'è sempre uno.
Grazie.
Buca di potenziale.
Buca di potenziale è... Vedete la buca quando uno ci cade dentro e non esce più? È praticamente quella. È una misura della capacità di attrazione. Cioè, se uno la gravità crea delle buche di potenziale, cioè la gravità trattiene. Quindi più c'è gravità, più la buca di potenziale è profonda, quindi più è difficile uscire da quella situazione sostanzialmente.
Quindi è una crescita della forza di gravità.
Esatto, la buca di potenziale è una maniera diversa di dire, è la misura di cioè il potenziale è la forza che serve per uscire. Fisico, per favore, intervenga. Però è sostanzialmente quello, è la quantità di energia richiesta per staccarsi da quello che li tiene insieme. Quindi più c'è materia, più la gravità è forte e quindi più è profonda la buca di potenziale. Detto male, ma...
Chiede una cosa, l'accesso ai vari satelliti è a pagamento da parte delle varie aziende di ricerca?
Allora, no. No, sì, certo, come no. Dipende.
Nel senso viene fatto sulla base di un peer review delle varie...
Esatto, cioè io faccio domanda, quella lì è una che avevo fatto vedere, è una domanda peer review, sono tornata la settimana scorsa ad aver fatto quella dall'altra parte, ogni tanto capita, per cui uno fa domanda, c'è un board che cambia tutte le volte di colleghi sostanzialmente, di esperti del settore, che leggono quella domanda, decidono se è valida o non valida, se è fattibile o non fattibile, e dopodiché intervengono. In alcuni casi ci sono degli accordi tra agenzie, tra istituti, eccetera, eccetera, per cui per esempio alcuni dati, per esempio ai telescopi dell'ESO, che è l'European Southern Observatory, che è un consorzio di paesi europei sostanzialmente, l'accesso ai dati per gli istituti europei è facilitato, nel senso che c'è più tempo dedicato, c'è più tempo disponibile per loro che non per gli altri, perché sono anche quelli che ci mettono i soldi per farli andare avanti, eccetera, eccetera. Però non è una cosa... Cioè, ci sono alcuni telescopi o alcuni progetti nei quali o sei dentro in quell'istituto o non entri. Ci sono alcuni telescopi che sono di proprietà di alcuni istituti, soprattutto negli Stati Uniti. Il signor Keck ha regalato il telescopio e gliel'ha regalato, ma l'ha regalato a quelli, o uno è di quell'istituto, o uno collabora con quell'istituto, o se no i dati. Di solito però dopo i dati diventano pubblici, perché ormai la politica è che siccome i dati sono molti di più di quelli che qualunque persona possa mai usare, dopo un po' uno, e gli dipende dalle politiche eccetera, prima si tiene i dati per un po', li analizza, ne fa quello che vuole e poi li lascia alla comunità.
Signor Presidente, tornando un momento allo Z,
sì.
Un alto Z, 2, 4, così, indica che si allontana moltissimo grande velocità, o che è molto lontano.
Sì, ecco, cioè, che è molto
però
lontano.
Però non vedo, il mio limite, non vedo la correlazione con l'età, perché se io fossi su quella galassia vedo che la mia si allontana con lo stesso Z e quindi dico, la Via Lattea è più lontana e lui è la...
Deve fare un altro ragionamento. La luce ci ha messo 10 miliardi di anni ad arrivare, quindi quella galassia ha 10, quello che io vedo adesso è quella galassia 10 miliardi di anni fa, com'era 10 miliardi di anni fa. Quindi è lontana da me, ma è lontana nel tempo. Ovviamente se io potessi fare la cosa inversa, noi se fossi su JKS 10041 vedrei la Via Lattea come era 10 miliardi di anni fa. Certo, però noi siamo qua.
Cioè,
è chiaro che era
qual è la delle due la più bella, non lo può dire. Cioè, però non volevo far fare.
No, se noi avessimo, cosa che non possiamo avere, comunque se noi avessimo la possibilità di essere su due oggetti e di osservarsi l'uno l'altro e poi di scambiarsi le informazioni, a quel punto, siccome io ci metto 10 miliardi di anni fa ad arrivare a te, tu ci metti 10 miliardi di anni fa ad arrivare a te, siamo coetanei. Certo, in quel
sì,
senso lì sì,
perché non è definito.
Ma loro non vedrebbero noi oggi, vedrebbero 10 miliardi di anni fa noi, quindi è chiaro che avrebbero la stessa età, però non siamo più noi.
Cioè, perché non è definita una direzione di espansione dell'universo.
No, ma non è quello, non è neanche quello, è che comunque noi oggi non siamo loro, loro non ci vedono oggi, ci vedono fra 10 miliardi di anni.
Sì, vedono noi 10 miliardi di anni fa.
Oppure vedono noi 10 miliardi di anni fa. Quindi certo che a quel punto eravamo coevi, ma non siamo noi. Sono certo. I nostri.
Parlerà anche così vecchia.
Sì.
Sì, in fila veloce. Sì, grazie. Desideravo chiedere, siccome il nostro gruppo locale è un gruppetto, fatto di galassie anche carine, sì, scusa. Il nostro gruppo locale è fatto da galassie anche abbastanza carine e rinomate, come quella del triangolo M33 e M31, con una bella corte anche di galassie satelliti. Mi sembra che negli ultimi anni osservazioni telescopiche stiano mostrando delle galassie nane, abbastanza fiacche, diciamo, per luminosità, per densità di luminosità superficiale.
Che sono peraltro interessantissimi.
Sì, molto interessanti, perché alcune addirittura mostrano che hanno delle stelle, c'è ancora un trend, diciamo, di formazione stellare.
Assolutamente, sì sì.
Quindi nel nostro piccolo, diciamo, io mi chiedo se l'indagine su eventuali stelle isolate che possano trovarsi tra una galassia e l'altra, che immagino sia molto difficile da scoprire,
sì,
perché veramente saranno pochissime,
qualcuno è stato trovato.
Ipotizzando che ci siano tutte queste galassie nane molto vicine alla Via Lattea, anche ipotizzando che possano essersi scambiate, analizzando gli spettri delle varie stelle, un pochino di materia nel corso di miliardi di anni, no?
Certo.
Mi chiedo se questi elementi poi potrebbero essere utilizzati in uno studio di un ammasso così lontano per trarre delle conclusioni di un certo tipo, cioè che magari...
No, attenzione, questi qui sono utilissimi, sì. Certo che sono utilissimi, però partiamo da un punto diverso, cioè mentre, o perlomeno, non sappiamo, però, infatti, ok, diciamolo meglio, da cancellare, diciamo meglio. Allora, la materia era giovane, tutta la materia era giovane, oggi qui non è detto che la materia sia giovane, potrebbe essere riciclata, e quindi non è ovvio, lo stanno infatti studiando, però non è ovvio che sia esattamente la stessa cosa, cioè bisogna metterci dei...
Perché mi viene ricollegato anche il discorso di io cosa
esattamente sono, quello quando... che diceva la signora di dietro, sì. Potrebbero essere dei più giovani perché sono appena nate, però possono, e lì è tutto un altro studio, essere nati o dallo stesso tipo di materia di allora, perché ancora non l'ha usata nessuno e quindi è ancora lì, oppure essere riciclata e quindi è un po' diverso. Cioè, se invece di partire dall'idrogeno e basta, si parte già dall'idrogeno col ferro,
sì,
fai delle stelle un po' diverse che hanno un'evoluzione diversa, eccetera.
Sì. Senta, la possibilità di accedere per voi scienziati ai dati che vengono per esempio da un programma ELSA è in relazione al contributo collaborativo della propria nazione?
No.
Tutti uguali quindi? Cioè, se avete necessità fate domanda e se c'è spazio.
Se siamo bravi, sì.
Cioè non c'è un accenno dentro.
Ci sono delle quote di tempo per cui in alcuni casi, adesso nei casi specifici non me lo ricordo, però ci sono delle quote per cui se tu sei del consorzio A, il consorzio A ha il 50% del tempo, se sei del consorzio B, il consorzio B ha il 20% del tempo e il consorzio C c'è il resto del 30%. Quindi possono esserci delle quote diverse, era quello che dicevo prima. Ci sono delle quote per gli europei, ci sono delle quote per gli americani che non hanno contribuito, ma oppure ci sono zero quote, a seconda di come sono le impostazioni. Però vanno a nazione di solito e comunque il tempo è difficile che sia tempo garantito, cioè se io voglio fare questa osservazione me la devo guadagnare, devo spiegargli che la so fare, quello che voglio fare ha senso e te lo so spiegare bene e ti faccio vedere che una volta che mi dai i dati so cosa fare.
Quindi non vale se il governo italiano ha messo di più delle altre nazioni, beh, non ha più possibilità di altri di accedere a...
Se sei in un consorzio no, poi quello dipende da... anche perché è anche vero che se sei italiano è probabile che tu abbia più astronomi che non se sei belga, perché siamo di più, non perché loro sono più, noi siamo più bravi o meno bravi, ma comunque perché noi siamo 57 milioni che sono molti meno, e quindi le quote poi sono proporzionali in qualche modo, ma questi sono accordi un po' al di là, una volta che uno è nel pool, poi ci sono anche le statistiche se le volete andare a vedere di quale nazione prende, quindi se vale la pena di se ritorno, cioè ci sono anche quelli che si preoccupano di queste cose.
Ma lei ha fatto vedere quelle foto raggi X, no? Quelle blu, c'è
sì,
una nuvola blu della galassia principale, poi
no,
c'è un'altra nuvola
no, funziona, fermi tutti, non è una galassia principale,
questo
qui è un trucco che non volevo spiegare, ma se me lo fa vedere questo signore qui è un quasar dietro, è un oggetto di questo. Allora, questo vede tutte le galassie, quelle rosse che adesso non si vede più perché c'è il blu davanti, sono distribuite intorno. Poi qui c'è un faro nella notte che disturba, però noi purtroppo il background e il foreground, oppure il dietro e il davanti, come si chiama, ce li abbiamo, perché finché non riusciamo a toglierli, perché sappiamo esattamente come ha fatto quel signore là che ha fatto quel bellissimo montage, e noi ci becchiamo tutto quello che c'è lungo la linea di vista, dobbiamo riuscire a toglierlo in qualche altro modo, qui ne teniamo conto, prendiamo quella roba lì e la togliamo, tutta questa roba qui è una rappresentazione in immagine dell'emissione di raggi X, cioè i raggi X si danno dei segnali diversi, poi ovviamente per visualizzarli uno ha un'immagine a falsi colori, per cui il blu corrisponde al gas caldo. Dove ero arrivata? Non ero qua. Okay. Quindi, per arrivare alla misura della distanza, se vuole lo lascio pure spento perché adesso arrivo. Abbiamo fatto altre domande di osservazione esattamente come quelle altre, non è che ve le faccio vedere tutte, le forme sono più o meno tutte uguali, nome, chi, coautori, che tipo di strumento, che tempo di osservazione, eccetera, eccetera, peer review, successo, insuccesso, successo, insuccesso, successo, insuccesso. Alla fine della fiera, questi oggetti che erano alla fine della fiera con HST e con il VLT, eccetera, tutti strumenti complicati, HST è il satellite Hubble Space Telescope, forse l'avete sentito. Finalmente, andando alla caccia di capire la distanza di questi oggetti, che sono quelli più o meno che vi ho segnato un po' di più, sono qualcosa tipo 17-18, di questi oggetti abbiamo finalmente il redshift, la misura della distanza, e sono tutti oggetti dell'ammasso. Ce l'abbiamo fatta, era il 2014. Queste sono le stesse cose con una risoluzione più bassa, sono più brutti, sono meno dettagliati questi spettri, perché anche perché gli oggetti sono molto più deboli, lo strumento è molto meglio, ma gli oggetti sono molto più deboli, quindi hanno molta meno luce. E come vedete, questo qui, non so se riuscite a vederlo, questa qui era la galassia tipo, questa qui gli assomiglia abbastanza, che è una ellittica, il redshift, non so se riuscite a vedere, ma la probabilità è una delta, qui è 1.8, non si scappa. Questa qui è un'altra galassia che anche lei è abbastanza convincentemente a 1.8, questa un po' meno, però ci crediamo, e perché le posizioni delle righe caratteristiche, che in questo caso sono l'ossigeno e perché la calda non c'è già più, che di solito è quella caratteristica, non sono al valore di riferimento di laboratorio, ma sono a una posizione che ci dice questo oggetto, lo spostamento verso il rosso è tale per cui Z è 1.803, non è 2, ma va bene lo stesso, sempre nello stesso spettro, tanto per farvi vedere che non abbiamo barato più di tanto. Questo oggetto, che è invece a 1.4, come vedete queste sono in posizioni diverse, quindi effettivamente lo spostamento verso il rosso di questi oggetti è diverso da questi, e questi sono più lontani. Se facciamo lo stesso istogramma di prima, cioè contiamo quante galassie sono nel campo di quelle che abbiamo misurato a Z, abbiamo misurato lo Z, allora troviamo galassie di tutti i tipi, perché appunto ci becchiamo davanti e dietro, e è quello che ci interessa. Anche nella zona diciamo della nuvola blu abbiamo degli oggetti davanti e degli oggetti dietro, però nella zona della nuvola blu ci abbiamo un bel picco, quindi vuol dire che il grosso degli oggetti è allo Z che ci piaceva, non è 2, ma va bene, 1.8 va benissimo, per carità. E quindi quello che prima era fatto con una misura senza sapere se avevamo ragione, che facevano parte dell'ammasso, adesso quelle stelline lo sappiamo, abbiamo misurato il redshift, quindi lo sappiamo, e queste signore qui sono tutte parte dell'ammasso. Queste qui invece hanno lo Z diverso, potrebbero essere di un altro ammasso, potrebbero essere, poi bisogna vedere, perché queste sono anche in una ben determinata zona di cielo, quindi devono essere alla stessa distanza, ma devono essere anche vicine, perché... E quindi quello che noi avevamo a suo tempo ipotizzato lo abbiamo confermato, quindi adesso sappiamo che la distanza è 1.803, e da lì possiamo calcolare tutto quello che vogliamo. E sostanzialmente qual è la conclusione vera? Che se noi prendiamo l'ammasso di Coma, che abbiamo detto che è a Z0, che conosciamo benissimo, abbiamo 1000 galassie, abbiamo tutti i redshift, possiamo studiarle in lungo e in largo, sappiamo quelle che sono ellittiche, quelle che sono spirali, quelle che sono piccole, quelle che sono grandi, sappiamo tutto. E guardiamo questo oggetto dove invece che è 1.8, però gli oggetti ne abbiamo 17, 19, non mi ricordo più, quindi è chiaro che dire ho 1000 oggetti, faccio delle cose, ho 18 oggetti, uno è un po' sbagliato rispetto agli altri, quell'altro non so, però quello che noi fino ad oggi abbiamo capito è che questi due oggetti sono sostanzialmente uguali, hanno lo stesso tipo di caratteristiche. Quindi questo qui potrebbe essere un progenitore di questo qui, cioè se la fotografia del bambino e dell'adulto sono consistenti con una, diciamo, con una crescita, con un'evoluzione che noi capiamo. E quindi passare dall'universo giovane all'universo vecchio di oggi, se troviamo altri oggetti che sono come questo e se questa cosa viene confermata, tutto sommato possiamo dire che abbiamo abbastanza capito come si passa da Z2 a Z0. E questo è l'ultimo. Quindi sostanzialmente lo scopo di tutto questo studio è: se troviamo un oggetto a Z2, lo riusciamo a studiare, siamo a posto con la teoria, riusciamo a capire se avendo le caratteristiche tipiche di quello che abbiamo oggi in questi oggetti ci tornano. È un po' presto, come aveva detto, perché in teoria non avrebbero ancora avuto tempo di formarsi così bene da essere già un oggetto coevo, coeso, con tutto. Per ora ne abbiamo sicuramente uno, qualche altro è in studio, quindi non esattamente un'ora, decina d'anni, un po' di lavori nel frattempo, il puzzle continua e tra 10 anni vi dirò cosa succede. Io mi fermerei qua, però se avete domande...